il nostro rapporto con i morti, perché credo per molti di noi questa presenza stamattina parta da lì. Il nostro rapporto con i morti, come tutti i nostri rapporti, possono essere generosi o meschini, ciascuno di noi questo lo sperimenta. Quando noi ci mettiamo dal nostro punto di vista, e succede quasi sempre così, no? Allora i morti sembrano una cosa lontana, cioè la realtà a noi sembra quella che ci batte contro le orecchie, che arriva negli occhi, questa qui che sta a 2 metri, no? Quindi immaginati te i morti, poi se sono di 50 anni fa, no? Sono robe lontane, scomparse, a cui si può al massimo dedicare un pallido ricordo. Invece poi ci sono certi momenti della vita, per esempio la Pasqua vissuta da dentro, con forza, il viaggio che la fede ci fa fare di tra i morti, come dice la Pasqua appunto, e nel mondo dei risorti. Ecco, ci sono alcuni di questi momenti nei quali in qualche maniera il viaggio di Gesù sembra una cosa seria, e dove incominci a capire che il tuo piccolo mondo, quello di un quartiere, di un appartamento, di un gruppettino di persone che conosci, appare così inconsistente, così lontano. Siamo noi lontani, no? Siamo noi dispersi. Oppure quando ti incontri come nelle feste con i parenti e soprattutto con i ricordi dei parenti che non ci sono più, degli amici scomparsi. Oppure quando l'età ti spinge verso la fine e diventa molto più importante il passato della prospettiva, del futuro, no? E allora la mente si riempie solo di ricordi. O in circostanze come queste, quando qualcuno veramente ha avuto vicino qualche amico che è morto in questa maniera. Ecco, in questi momenti allora il mondo dei morti si fa presente con forza, cioè si rivela questo mondo nascosto, diverso, come mondo popolato e pieno di fascino, che fa apparire invece il mondo della nostra televisione, delle nostre serate, dei nostri giorni, fa apparire come un mondo sbiadito, distratto. Cioè il gioco è interessante, no? Perché ti fa capire come il giochetto dipende tutto da che punto di vista ti metti. Se tu come il bambino diventi il centro della realtà in maniera ridicola, allora tutte le grandi dimensioni diventano stupidate, no? Se si rovescia la cosa, forse la stupidata sei te, che risulti di qualche valore soltanto se riesci a star legato a delle dimensioni che sono enormemente più grandi. In realtà noi siamo povere creature che girano su, avete presente le marionette che stanno su dei fili invisibili? In realtà noi siamo povere creature tese nel tempo, buttate dentro nel tempo, che appoggiano in maniera fragile su un presente. Abbiamo una piccolissima piattaforma sul filo, no? Continuiamo a dondolare perché rischiamo di cadere. Chi di noi si sente fermo sul presente? Che consistenza ha questa giornata, per esempio? Certo che sbarcheremo anche oggi, ma che consistenza ha? Siamo fragilmente appoggiati su un presente che è tutto attratto da un futuro. Se non avessimo qualcosa da immaginare per tra un'ora, per oggi pomeriggio, per domani, per l'anno venturo, per i nostri figli, per la nostra città. E prigioniero o sostenuto dal passato, se mi tiraste via i legami del mio paese, di mio papà, di mia mamma, della mia storia, del mio essere prete, della comunità in cui io, cosa sarei io? No. E c'è tutto un legame stretto, di cui anche qui superficialmente, siccome siamo i bambini che c'entrano tutti su se stessi e sull'immediato, di cui non ci rendiamo conto, no? Ma c'è un legame stretto tra la forza del presente e la speranza, e cioè la prospettiva, la forza del futuro e la forza della memoria del passato. Del resto anche il bambino, provate a guardare il bambino. Perché fa il buono adesso? Perché ascolta? Perché si dimostra gentile invece che violento, come ha voglia di essere continuamente? Perché? Perché si aspetta delle cose buone, si aspetta dei regali. E si aspetta dei regali perché si ricorda che ieri ne ha già ricevuti. Questa persona che la rimprovera e che promette di sorriderle è la persona che ieri gli ha sorriso. Se lui fa il buono è perché aspetta cose buone, è perché si ricorda di cose buone, no? Bisogna ricordarsi delle cose buone, dei buoni incontri, per continuare a sperare e quindi per restare buoni adesso o generosi. In questo senso, anche il ricordare bene gli amici e le storie del passato, l'essere dei buoni ricordatori, ma non solo, ma anche il pensare bene, non soltanto pensare sono stati degli sfortunati, dei disgraziati di cui bisogna ricordarsi ogni tanto, ma continuare a pensarli bene, pensare che i morti probabilmente non sono solo morti, continuare a pensare mia madre, mio padre, i miei amici come vivi, questo mi costituisce in un presente in maniera totalmente diversa. Il cercare di pormi dal loro punto di vista, non dal mio, che oggi ho un impegno da andare a mangiare con gli amici e quindi fatta sta commemorazione che la meritano, poverini. No. Dà al nostro presente una profondità, una forza. L'integrazione attiva della memoria. E del resto lo si vede. Le persone, tutti noi, siamo più o meno profondi in base alla capacità di star legati alla storia, no? È tutto un lavoro importante per la nostra personalità. Le persone superficiali o sciocche o prepotenti sono quelle che dimenticano, sono quelle che non si ricordano. No, sono prepotenti perché non si ricordano. No. E questo è anche un lavoro sociale importante, cioè è un lavoro che non faccio soltanto da solo, dobbiamo fare insieme, questo vuol dire sociale. C'è anche una politica della giusta memoria. La politica è molto più seria di quel che si dice e di quello che si fa apparire, nascondendo interessi diversi probabilmente, ma se si lavorasse veramente... Per esempio, questo è un punto, non usare il passato per vincere le elezioni, non usare il passato per picchiare in testa il manganello all'altro, ma cercare tutti veramente di recuperare il passato come nostro, e questo sarebbe un altro livello di politica, no? Questo lavoro... di fare insieme una rappresentazione più ricca possibile del passato. Basta vedere la fatica di ricordare insieme e di celebrare insieme la liberazione, che certo appunto non può essere una rievocazione da bambole, era in pieno conflitto, quindi è chiaro che fare insieme non vuol dire eliminare i conflitti, vuol dire metterli in luce, no? Basta vedere la fatica di ricordare insieme la liberazione, di fare nostro questo momento della storia di questa nazione, l'ultima grande guerra del secondo millennio, per fortuna, e l'uscita di questa grande guerra e da una dittatura, e la costruzione in mezzo a divisioni e lotte di una repubblica che è la Repubblica Italiana. E l'apprendimento difficile, e vediamo oggi quanto difficile, di una democrazia che esiste soltanto appunto nella ricerca insieme. No. Si capisce appunto, basta pensare a questo per intuire subito come questo complicato lavoro di memoria è inseparabile dal lavoro che stiamo facendo per essere oggi una nazione. Per garantire i legami sociali, per la costruzione difficile di una democrazia che chiede gente intelligente e generosa, La democrazia non esiste se ciascuno rivendica per sé i suoi interessi. Esiste solo se c'è gente intelligente e generosa. Lo vediamo nella vicinanza di ogni elezione, anche di questa, ma anche nella piccola vita di un quartiere. Lo vediamo quanti sono deboli le idee e i legami che sarebbero necessari per garantire un tessuto sociale solido e vivace. Basta il piccolo osservatorio di un quartiere. Il Signore veglia su questo lavoro, per questo diciamo messa. Il Signore lavora da parte sua per questo lavoro di memoria che gli uomini devono fare per restare uomini, per costruire una storia. Il Signore è lì sopra che dice: ma se questi fanno così, dove vanno? Se si dimenticano in questa maniera. L'ascolto della parola di Dio, o la fede, comporta un'intelligenza e una cura per la responsabilità storica che abbiamo. Non sono due cose separate. No, mi dispiace, non sono proprio separate, fede e politica. Certo, per unirle bisogna fare molte distinzioni, molti ragionamenti, molta fatica, ma non sono separate. La fede nella parola di Dio comporta una cura e una vigilanza per la vita politica, per la costruzione sociale, che è comunque ispirata e sostenuta da criteri che la fede propone. E la comunità dei discepoli di Gesù, la figura di Marco appunto, che è stato un collaboratore di Paolo, poi vicinissimo a Pietro, di cui ha scritto le memorie, un grande attore della vita cristiana delle prime comunità, e anche questo periodo di Pasqua ci richiama come comunità a quello che dovremmo essere: un segno di fraternità. Poveretti noi, eh? Cioè la società, guardando i cristiani, dovrebbe in qualche maniera capire non un modello integrista da frati, ma capire uno stile di stare insieme, simbolico, di come potrebbe essere la città. Quindi di gente intelligente che dà le sue ragioni, non che si fa la guerra o che gioca dietro o che fa chissà quali giochi, no. Di gente intelligente, capace di portare le sue ragioni e soprattutto generosa verso ciò che è di tutti, verso l'ospitalità, verso appunto la generosità, l'educazione, la solidarietà coi poveri, verso appunto una progettazione comune di come ha da essere la nostra vita. Apposta, man mano si viene in chiesa si prova noia e poi si lascia stare di venire. Perché appunto quando si è in chiesa non c'è una storia in comune vivace da portare, quindi cosa si mette insieme? Qualche rosario. Non è la Madonna che sistema le nostre società. Lei, poveretta, vorrebbe che noi ci dessimo da fare. La comunità, appunto, che è chiamata a essere un segno di fraternità, un luogo di vigilanza e di intelligenza della storia, una riserva di memoria. I cristiani hanno una riserva di memoria che è fonte di libertà e di invenzione. In realtà, anche in questa piccola nostra comunità, facciamo difficoltà a ricordare o a commemorare seriamente, perché in qualche maniera appunto ci sentiamo anche isolati, si fa difficoltà a ricordare tutti, perché facciamo difficoltà a avere dei progetti insieme, facciamo difficoltà a avere prospettive insieme. E siccome siamo corti di memoria e di prospettive, siamo anche così poco vivaci e responsabili nei confronti del presente.